C'è stato un momento nella storia inglese in cui la puzza ha generato più azione politica di qualsiasi diplomazia.
Wake up pills.
Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi partiamo da una cosa che tutti producono ma nessuno vuole vedere, a cui nessuno vuole pensare, di cui nessuno vuole parlare. C'era un brano di Daniele Silvestri che esprimeva molto bene questa idea.
Certo, l'argomento può sembrare un po' volgare, lo capisco, ma vi suggerisco di dimenticare qui il lato, diciamo gretto, in pratica l'oggetto in qualsivoglia aspetto forma voi lo conosciate.
Ma non solo liquami fisiologici. Ogni giorno una città come Roma produce circa 4.500 tonnellate di rifiuti solidi urbani. 4 milioni e mezzo ogni giorno. Se li caricassimo su camion da 10 tonnellate ne servirebbero ovviamente 450 ogni mattina solo per iniziare. A questo ovviamente sommiamo i litri, anzi i metri cubi, ma che dico le decine di metri cubi, ma che dico i fiumi invisibili di scarti che scorrono sotto i nostri piedi. Ora, questo è un problema nel 2026, un problema enorme con impianti, filtri, camion, centrali di selezione, reti fognarie, microbiologi, ingegneri ambientali. E ora immaginate lo stesso problema 2000 anni fa. All'inizio dell'umanità, la gestione dei rifiuti era semplice. Poche persone e molto spazio. Nelle prime città mesopotamiche della Valle dell'Indo, parliamo di oltre 4.000 anni fa, esistevano già sistemi rudimentali di drenaggio. A Mohenjo-Daro, nell'attuale Pakistan, alcune case avevano scariche collegate a canali in mattoni. Non era un sistema urbano moderno, ma era già un'idea. I rifiuti non li teniamo in casa. Ma per millenni la gestione dei rifiuti fu una mera questione di distanza. Li butti lontano. Finché le città restano piccole, funziona. Alcune città crescono. Sappiamo tutti che Roma è sorta sui famosi sette colli, ma quello che sappiamo meno è che è sorta sopra ai sette colli perché sotto c'era la palude. E le paludi sono un problema non solo per l'odore, ma per la salute, per la stabilità, per la crescita urbana, per raggiungersi fra un colle e l'altro senza rischiare di sprofondare nella fanghiglia. E allora nel VI secolo d.C. sotto i re etruschi nasce una delle infrastrutture più incredibili della storia antica.
La cloaca maxima,
che non nasce come una fogna, ma come sistema di drenaggio. Nasce per bonificare, per trasformare una palude in una città. Già me li immagino i nostalgici sotto la Repubblica Romana. Quando c'era lui, Tarquinio Prisco ha bonificato l'Agro Capitolino. La cloaca maxima è un'opera monumentale. Gallerie e muratura che convogliano le acque verso il Tevere, e la cosa più straordinaria è che in parte funziona ancora oggi. Non è la prima grande fogna della storia, ma è la prima grande infrastruttura urbana permanente di drenaggio e su scala monumentale, come facevano i romani. Con l'espansione imperiale, poi, la popolazione esplode, arrivano le latrine pubbliche, sistemi di deflusso, acquedotti che alimentano il flusso continuo, ma l'acqua che entra a Roma deve anche uscire in qualche modo. Da quale via?
Ma è ovvio, c'è già la cloaca maxima.
La civiltà romana è basata sull'idraulica, sia in ingresso che in uscita. La cloaca maxima finisce per diventare una fogna, semplicemente perché era già là e funzionava bene. Poi l'impero cade e le infrastrutture non sono eterne. Con la frammentazione politica, la perdita di manutenzione sistematica, molte reti si degradano. Non spariscono completamente, ma non sono più curate e nel Medioevo europeo la gestione dei rifiuti torna a essere locale, diciamo artigianale. Secchi, fosse, pozzi neri e finestre. In molte città si gridava qualcosa come «Attenzione!» prima di svuotare il contenuto del vaso la notte sulla strada. E ogni città aveva effettivamente il suo richiamo che significava «Attenzione, sto per scaricare liquami fisiologici sulla testa del poveretto che è qua sotto».
No! God, please, no! 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 No!
A Edimburgo, per esempio, era passato il richiamo «Gardez-le!», che sarebbe una storpiatura del francese «Gardez-le!», che potremmo tradurre nel romano «Oh, occhio!». Insomma, le strade diventano fiumi intermittenti di rifiuti organici. E mentre le città crescono, la distanza fra buttare via e conviverci si accorcia pericolosamente. Fra il 5 e il 700 le città europee esplodono demograficamente. Parigi, Londra, Napoli, Amsterdam. E i rifiuti si accumulano. Le fosse traboccano, i pozzi neri contaminano le falde. Nascono i primi tentativi regolamentari. Raccolta manuale, carri per il letame urbano, divieti di scarico in certe aree. Ma sono soluzioni tampone. Ci vuole l'Ottocento perché il problema diventi così grande che è impossibile ignorarlo.
1858, Londra.
Un caldo anomalo. Il Tamigi è già da decenni il principale collettore fognario della città, ma quell'estate il livello del fiume scende e la concentrazione di liquami aumenta. E l'odore diventa letteralmente insopportabile per tutta Londra, tanto che questo evento verrà ricordato come The Great Stink.
La grande puzza.
Quando dico che l'odore è insopportabile, intendo che il Parlamento britannico sospende le sedute perché i senatori stanno male. Le tende vengono imbevute di cloruro di calce per mascherare l'odore in ogni casa. E il cloruro di calce ha un odore che fa schifo comunque. Non è una questione di fastidio, è una questione di sopravvivenza. E lo Stato decide che deve intervenire. Anche perché non ha più un Parlamento. Si progetta una rete fognaria monumentale che intercetti i liquami prima che raggiungano il centro della città e li convoglino a valle. Nasce la prima fogna moderna. Niente più pozzi neri, niente più scarichi casuali, ma una rete integrata, pianificata e urbana. E poi arriva lui, il vero eroe silenzioso delle nostre vite. L'invenzione che ci consente di camminare per strada senza il rischio di venire inondati del piscio di qualcuno dal settimo piano. Il water. L'invenzione più sottovalutata dell'intera storia umana. Ma che secondo me è più della lampadina, più dell'automobile. Innanzitutto perché ha cambiato la salute pubblica davvero, ha ridotto le epidemie, ha reso possibile la densità urbana moderna. E oltretutto ci ha dato quel momento di riflessione intima e esistenziale. Quel momento in cui ci siamo noi soli dentro una stanza e tutto il mondo fuori. E quella stanza diventa il nostro regno per 10 minuti. Quella incredibile magia che ci consente di fare l'indicibile e poi in un tocco di vederlo sparire giù per il tubo. Un'ode al cesso.
Oh, beh, prati sciacquoni. Oh, quanti cessi, oh, quanti madre. Che bello!
Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni. Il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerriero. Psst, se vi è piaciuta questa puntata, fatela ascoltare un amico, commentate e seguite il nostro podcast o magari lasciateci una recensione. Segue il solito discorsetto su quanto per voi sia facile e per noi importante.
Wake Up Pills. Wake Up Pills.